fai tu o faccio io?
Che cosa?
No, dico, iniziamo noi o aspettiamo gli altri?
Ma fare cosa?
No, perché se noi partiamo e gli altri non fanno niente, il problema non si risolve e va a finire ancora che ci perdiamo.
Alberto, spiegami meglio, non capisco.
Abbiamo detto che c'è speranza, che siamo ancora in tempo, che possiamo fare qualcosa, no?
Per affrontare la crisi climatica?
Sì. Ecco, chi comincia?
Vabbè, intanto iniziamo questa puntata.
Gruppo CAP presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Francesca Calvo.
Ogni discussione dedicata alla crisi climatica tocca a un certo punto l'aspetto pratico della questione. Che fare? Se siamo ancora in tempo per agire, in che modo possiamo farlo? Il gesto del singolo cittadino conta oppure no? Dobbiamo fare pressione affinché i governi si decidano a mettere in pratica politiche concrete per la mitigazione e l'adattamento? Quanto è importante una risposta globale nel combattere questa grande sfida?
Quante domande? Non lo so, non è per niente facile scegliere che strategia attuare.
La finestra per agire si sta lentamente ma inesorabilmente riducendo, lasciando poco tempo per correre ai ripari. Vediamo in che modo possiamo rimboccarci le maniche e fare qualcosa. È necessario agire su due fronti. Il primo è quello degli accordi globali per il clima, dell'intervento dei governi e delle agenzie sovranazionali come l'ONU, delle scelte operate dai paesi, da grandi imprese e non tanto dai singoli cittadini. Il secondo invece è proprio quello dell'impegno del singolo, che da solo non potrà cambiare le cose a livello globale, ma può fare molto perché chi comanda una città, una nazione o un'unione di stati agisca in suo nome per invertire la rotta.
Ad esempio, scegliendo attraverso il voto di farci governare da forze politiche che hanno la lotta ai cambiamenti climatici fra i punti principali del loro programma.
Giusto. È chiaro che i due fronti sono intimamente collegati. Se fino a qualche tempo fa, per diversi problemi ambientali, si puntava molto sull'azione del singolo cittadino,
come è stato fatto per la raccolta differenziata, ad esempio.
Giusto. Per quanto riguarda la crisi climatica, non è sensato pensare che le persone possano modificare le cose da sole senza un aiuto dall'alto.
Un miracolo!
Non così in alto. La politica dovrebbe agevolare i cittadini a cambiare abitudini. In questo senso, le soluzioni proposte dall'Unione Europea, definite una priorità assoluta per il continente, danno un'idea di quanto deve essere estesa e diversificata la risposta. Abbiamo già parlato del Green Deal e proprio qualche giorno fa a Bruxelles il Parlamento ha approvato la nuova legge sul ripristino della natura, che prevede che i vari stati membri mettano in campo obbligatoriamente tutte le misure necessarie per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine del continente. C'è ancora molta strada da fare, ci sono ancora posizioni divergenti su alcuni aspetti che saranno oggetto di discussione e confronto nei prossimi mesi, ma emerge un indirizzo chiaro.
Ma iniziando da noi, cosa possiamo fare? Partiamo ad esempio dalla mobilità. L'auto è ancora il mezzo prediletto per spostarsi sia in città sia fuori città. In Italia circolano poco meno di 40 milioni di autovetture che sono alimentate a combustibili fossili.
E quindi sono responsabili di emissioni di gas serra.
Esatto. Inoltre è aumentato anche il volume di queste automobili.
Ah sì, fanno un baccano incredibile.
Ma no, Alberto.
Ah no, scusa, hai ragione. Ci sono però degli impianti audio potentissimi. Le strade sono delle playlist. Io non so dove andremo a finire.
Ma no, Alberto, intendevo volume in termini di grandezza, di spazio. Quello occupato dalle auto, che nel tempo è aumentato, complice anche la diffusione dei SUV, limitando lo spazio pubblico e della vita cittadina. Ma per fortuna ci sono delle alternative.
Pronto?
Pronto, sono Greta.
Greta! Greta! How are you?
Non capisco, che lingua è?
Ma come non capisco? È inglese!
Ah no, io non parlo inglese, io vivo in Germania.
In effetti ha questo accento molto forte, ma parla molto bene italiano.
Sì, perché sono di Cuneo, né?
Ecco, anche questo accento si sente. Ma scusi, Greta chi?
Greta Barbero.
Un'altra sorella Barbero?
No, io cugina della ferramenta dei fratelli Barbero.
Ah bene, ma a cosa dobbiamo il piacere?
Allora, ho ascoltato la puntata e volevo dire che io vado sempre in bicicletta. Mi piace molto la bicicletta.
Ah bene, complimenti, congratulazioni. Del resto in Germania si usa un po' di più.
No, no, io andato da Cuneo alla Germania in bicicletta.
Da Cuneo? Alla Germania.
Sì, belle gambe.
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
La bicicletta e altri mezzi personali senza motore sono una prima scelta, così anche una bella passeggiata, che può ovviamente essere integrata dal trasporto pubblico, che andrebbe rinforzato. Negli ultimi anni le amministrazioni di molte città si sono impegnate per costruire piste ciclabili e corsie preferenziali per autobus e tram, per migliorare la sicurezza di chi sceglie di non usare l'auto e soprattutto per evitare che optare per il trasporto pubblico equivalga ad arrivare in ritardo. Ma c'è ancora molta strada da fare. Del resto, parliamo di mobilità.
Non dimentichiamo il car sharing, un altro strumento potenzialmente molto utile per ridurre il numero di veicoli in strada. Nel corso del 2022-2023 si registra un tendenziale aumento del numero di persone che utilizzano questo servizio, anche se i livelli sono ancora ben lontani dal periodo pre-pandemia del 2019. Secondo alcune stime, una flotta di 20.000 veicoli in una città grande come Roma, ad esempio, potrebbe togliere dalla circolazione oltre 200.000 auto private.
E si abbasserebbe un po' anche il volume.
Alberto,
qualunque sia la scelta, dovremmo concentrarci sulle alternative all'auto privata e sul passaggio a un trasporto principalmente elettrico.
Con una postilla però, se quell'energia elettrica la produciamo utilizzando i combustibili fossili, il problema è tutt'altro che risolto.
Esatto. Oltre alle auto, bisogna anche pensare agli immobili.
Immobili? Ma anche stando fermi si inquina.
Beh, in un certo senso sì, ma erano gli immobili intesi come case. Molte delle nostre case sono dei colabrodi energetici.
Esatto. Per avere case più sostenibili e ridurre i costi in bolletta, bisogna migliorare il loro isolamento dall'ambiente esterno e renderle più efficienti dal punto di vista energetico. Infissi isolanti e cappotto esterno potrebbero essere il primo passo.
E poi pompe di calore, impianti solari termici e fotovoltaici. L'accelerazione tecnologica e scientifica degli ultimi anni ha permesso di sviluppare numerose soluzioni. Il menu per rendere più efficienti e sostenibili i nostri immobili è molto ricco.
A proposito di menù, è quasi ora di pranzo, un'idea ce l'avrei. Conosco un posticino qui vicino che è delizioso.
Dai, non è il momento di pensare al cibo, bisogna finire la puntata.
E invece sì che è il momento di pensare al cibo, perché anche le scelte che facciamo quando ci sediamo a tavola hanno un impatto ambientale che non dobbiamo sottovalutare. L'IPCC ha sottolineato come alcune diete possano rivelarsi un grande aiuto in termini di riduzione delle emissioni, come quella mediterranea, nella quale il consumo di carne è limitato e sono invece presenti molte verdure, carboidrati, legumi e olio extravergine di oliva.
Una transizione proteica.
Giusto, che sposti la fonte di proteine dalla carne ai vegetali e ai legumi, e magari anche agli insetti, e consenta di limitare il numero di allevamenti e il loro impatto.
Non solo, cerchiamo di limitare anche prodotti troppo esotici e fuori stagione, e prima ancora evitiamo gli sprechi.
Uff, quante cose da fare, ma da dove partiamo?
Adesso lo chiedi anche tu. A livello individuale, dalle nostre azioni quotidiane, appunto. E allargando appena lo sguardo, potremmo prenderci cura di quello che abbiamo intorno. Il condominio, il nostro quartiere, un parco vicino a casa, coinvolgendo magari i nostri amici, i nostri conoscenti, i nostri vicini. Anche solo discutere di cambiamento climatico nella vita di tutti i giorni è un punto di partenza che aiuta ad aumentare la consapevolezza, a farsi domande, ad approfondire.
Chi ben comincia è a metà dell'opera.
O perlomeno all'inizio. Pronto?
Pronto, sono Barbero.
Barbero, ma chi è stavolta? Io ci rinuncio a indovinare.
Sono Barbero la madre, ne?
Ah, buonasera, benvenuta.
Sono qui in ferramenta, ma non c'è nessuno, sono da sola. Una è andata in Germania, un'altra è di là a leggere i libretti di fantascienza. Il primo è lì che ascolta, i posca di storia,
posca,
ne?
Sì.
Non ce la faccio a mandare avanti il negozio da sola.
Spiace, però è vero. Ha ragione la signora Barbero. La stessa cosa succede con il clima. Non possiamo pensare di vincere una sfida di queste proporzioni senza uno sforzo comune.
Le emissioni non hanno bandiera.
Francesca.
Le emissioni non hanno una bandiera e soprattutto non hanno confini. Il loro effetto è globale.
Esatto. Invece noi dei confini non riusciamo a liberarci. Il principale scoglio alla transizione è la competizione economica a livello internazionale. Gli accordi sul clima faticano a decollare. Il primo e più famoso fino a pochi anni fa, il protocollo di Kyoto, è stato definito una tigre senza denti perché aveva obiettivi ambiziosi, ma pochi strumenti per applicarli e soprattutto per farli rispettare. L'accordo di Parigi del 2015, finora il principale trattato internazionale sul clima, prevede che i paesi stabiliscano in autonomia gli obiettivi di riduzione delle emissioni che devono raggiungere.
Gli accordi internazionali sono comunque fondamentali e restano l'unico mezzo per costruire una strategia comune.
Niente però vieta, nel frattempo, di portarsi avanti dando il buon esempio, cosa che appunto l'Europa in qualche misura cerca di fare.
Sì, ma intanto la Cina...
Ecco. La Cina entra sempre in ballo quando si affrontano questi temi. Sono il paese in questo momento con le emissioni più alte, oltre il doppio degli Stati Uniti. Ma il discorso si fa più complesso se guardiamo le emissioni pro capite, a testa. Per primi ci sono i paesi produttori di petrolio, che sono poco popolati. Poi troviamo Australia, Stati Uniti e Canada, mentre la Cina scende a livelli paragonabili all'Italia.
Già, come dicevamo qualche puntata fa, dobbiamo anche considerare le emissioni storiche. La CO2 rimane a lungo in atmosfera. In questo caso, la classifica vede in testa gli Stati Uniti, con il doppio delle emissioni della Cina, e l'Europa che si difende bene, con il suo 22% del totale. Insomma, è una bella lotta.
Già. E comunque la Cina si è impegnata ad azzerare le sue emissioni entro il 2060. Tenuto conto della tradizionale cautela che ha dimostrato finora nell'assumere impegni internazionali, dobbiamo considerarla una buona notizia, pensando anche al ruolo che ha dal punto di vista industriale nella transizione energetica. Dai, ma transizione energetica?
Ma sì, ma l'abbiamo già spiegato nelle puntate precedenti.
Volevo giusto interrompere l'ultima puntata per porgere un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. A presto!
Ah, ma che gentile, ma grazie!
In effetti, siamo arrivati alla fine di questa stagione.
E adesso?
Adesso dobbiamo iniziare.
Ma come? Abbiamo appena finito.
Iniziare a fare quello che abbiamo detto.
Lo so, e da qualsiasi parte iniziamo, l'importante è iniziare.
Sì, abbiamo ancora tempo, ma è poco.
Però ne abbiamo, dai.
Sì, ma è poco. Comunque, sì, ne abbiamo.
Ne abbiamo, però poco.
Però ne abbiamo.
Ma è poco, però ne abbiamo. Sono stati con voi al microfono Alberto Agliotti, Francesca Calvo, Carlo Canistracci, Enrica Favaro, Beatrice Mautino. Alla console Fabrizio Chiapello. Alla comunicazione Andrea Bonvini. Ai jingle Sofia Rodolfi. Dietro le quinte Greta Pizzo, Danilo Zagaria e la famiglia Barbero. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.